Io comincerei con un suono di campana per così riportarci nell'attenzione, disperdere tutte le parole, i pensieri e tornare un attimo in noi stessi, qui e ora. Bene, io per le persone che non c'erano la volta scorsa ho preparato un brevissimo riassunto di quello che ci siamo detti, un po' come in tutti i sequel, no? Il riassunto della prima puntata, che tra l'altro l'ho scritto a mano e quindi io faccio fatica a leggere la mia scrittura, per cui immaginate cosa può venire fuori, però va bene. Allora, questo capitolo sul quadruplice compito è iniziato con una triplice domanda che si è posto il Buddha e che poi si è dato qualche risposta. Lui si è chiesto: qual è il piacere della vita? E qual è la tragedia della vita? E qual è l'emancipazione della vita? E proprio nel corso della sua ricerca, poi quando è arrivato a comprendere pienamente e a raggiungere il risveglio, si è riuscito a dare anche delle risposte. Dunque, il piacere della vita sono le gioie che sorgono condizionate e la tragedia, che la vita è difficile, impermanente e mutevole. E qual è l'emancipazione della vita? È l'abbandono dell'attaccamento alla vita. E su questo aveva fatto una riflessione molto interessante Graziano, che deriva appunto da un discorso di Bachelor, che non è l'emancipazione dalla vita, come potrebbe essere in molte tradizioni religiose, ma è l'emancipazione della vita. Quindi non è andare al di là della vita stessa, ma di trovare delle soluzioni nella vita stessa. Quindi questo mi sembrava molto interessante. Poi continua dicendo che il Dharma ha due aspetti: il sorgere condizionato, cioè lo svolgersi causale delle condizioni della vita, e il Nibbana, cioè la vita non più determinata da reattività e dalle abitudini. Questo che è venuto fuori, mi sembra, anche un po' in queste condivisioni di questa sera. Il Dharma del Buddha non fa delle affermazioni metafisiche, ma pragmatiche. Infatti, Bacio dice, relativamente al Buddha, che le scelte, gli atti e le circostanze precedenti hanno determinato questo presente, e mi sembra che possa portare a una riflessione molto interessante su questo momento presente così particolare. Mentre le scelte e gli atti che facciamo nel presente possono portarci a un futuro diverso, non limitato e più fiorente, ma queste stesse azioni potrebbero portarci anche all'aspetto opposto. Quindi quello che stiamo facendo in questo istante è cruciale per il nostro futuro. E poi fa degli esempi proprio presi dalla vita comune: il contadino in riga, l'artigiano lavora il legno oppure assembla una freccia che deve essere ben bilanciata per poter arrivare dritta al bersaglio. Il Buddha quindi concepisce la persona non come un oggetto finito, ma come un lavoro in corso, qualcosa che cambia e si evolve continuamente. E a me viene da dire che la fine di questa evoluzione coincide proprio con la morte fisica, perché fino allora ci può essere cambiamento, ci può essere evoluzione, ma anche purtroppo involuzione e chiusura. Quindi sta sempre a noi scegliere. E dice che dobbiamo, soprattutto nella fine della sua vita, che dobbiamo prendere rifugio in noi stessi. E una parola è dipa, che vuol dire allo stesso tempo isola lampada, quindi essere isola in noi stessi, ma essere anche una lampada che illumina noi stessi. E quindi non andare a cercare, o non cercare solamente nei testi, nell'autorità, questa isola, ma in noi stessi e nel Dharma. E il Dharma è, anche il Dharma è questa luce che può illuminarci nei momenti di difficoltà. Dice poi che, secondo l'insegnamento del Buddha, la vita dovrebbe procedere per mezzo della ragione e non attraverso il senso comune, la tradizione. Quindi dobbiamo essere noi in prima persona a ragionare e quindi trovare poi le scelte migliori. Non sempre c'è la scelta giusta o sbagliata, ma c'è quella migliore che possiamo fare in un determinato momento. L'insegnamento è molto pragmatico e tutto sommato semplice: non fare il male, fare il bene, purificare la mente. In effetti, se questo è il Dharma, è veramente comprensibile, visibile dai saggi e probabilmente anche a me stesso che non lo sono. Poi dice che fino a quando ci interessiamo, e questo forse ritorna nella questa zona così. Di comfort, fino a quando ci interessiamo alla nostra posizione nel mondo, cerchiamo di mantenerla, di migliorarla, ma restiamo ancorati a questa immagine abbastanza fissa che abbiamo di noi stessi. Mentre chi segue il Dharma, cerca allo stesso tempo una sua realizzazione, ma in conformità ai principi del Nibbana, che ha un duplice fondamento, quello di acquietarsi delle inclinazioni e lo svanire della reattività. E questo è, anche questo non è un raggiungimento una tantum per sempre, ma è anche questo è un processo. Continuamente bisogna cercare l'acquietare delle inclinazioni e lo svanire della reattività. Dunque, ecco, infatti dice che non è una cosa raggiunta per sempre, ma va applicata nel divenire, nei principi della nostra vita, e che il Nibbana è chiaramente visibile, invitante, edificante e percepito chiaramente dal saggio. E se poi gli scopi sono questi, quindi non fare il male, fare il bene, purificare la mente, sono evidentemente così visibili. E il Nibbana è presente qui e ora. L'importante è riuscire a vederlo. Tutti noi probabilmente abbiamo avuto comunque dei momenti in cui questo si è manifestato. Non sempre ce ne siamo resi conto, e questo è portare l'attenzione, la retta attenzione anche agli aspetti della vita. Il Nibbana è l'aprirsi improvviso di uno spazio interno alla propria esperienza, in cui le inclinazioni innate si affievoliscono e la reattività svanisce. Ecco, quindi un ribadire ancora quanto detto prima, è che è un processo, è un qualcosa che deve essere continuamente mantenuto e rinnovato. E qui più o meno siamo alla fine della prima puntata e possiamo iniziare con la seconda. Naturalmente, se prima di iniziare c'è qualche domanda, se ho dimenticato qualcosa di importante, di cruciale, prego di dirlo. Allora, se non c'è nulla, io comincerei con la lettura, con la continuazione di questo primo paragrafo. Il risveglio portò Gotama a vedere. Ah, scusate, è a pagina 57. L'inizio del secondo capoverso, proprio all'inizio della pagina. Il risveglio portò Gotama a vedere tanto ciò che rendeva possibile il fiorire dell'umanità quanto ciò che lo inibiva. Coltivare una visione chiara della propria mortalità e condizionalità, impegnarsi in un sentiero di ragione e pratica, aspirare a rispondere alla vita in modi non determinati dalla reattività, sono la maniera in cui concepì la vita fondata e radicata nel Dharma. Meglio riconobbe anche che vedere le cose in questo modo è difficile per la gente che ama, si delizia e gode del suo luogo. Finché gli individui sono interessati al loro luogo, all'aia, rimarranno ciechi al loro fondamento, Tana. Sebbene Gotama dichiarasse che tale fondamento era chiaramente visibile, riconobbe che era difficile da vedere, Dudaso. È interessante questo contrapporsi tra chiaramente visibile e difficile da vedere. A me ricorda tutte le cose che ho sotto gli occhi e che non vedo, quindi sono lì, sono visibili, ma non me ne rendo conto. Questo può essere forse anche per il Dharma. Non c'è nulla davanti. Poiché alaya, posto e tana, fondamento, base, hanno significati simili in pali, forse Gotama sta facendo un gioco di parole, suggerendo che quello che le persone considerano il loro fondamento non lo è affatto. È semplicemente un posto provvisorio a cui si aggrappano nella futile speranza di trovare una sicurezza esistenziale in un mondo profondamente insicuro. E questo momento forse è proprio uno di questi veramente tipici in cui questa sicurezza esistenziale crolla in un mondo profondamente insicuro. Noi abbiamo questa incertezza a volte di giorno in giorno di questi nuovi decreti, no? Che ci dicono cosa possiamo e cosa non possiamo fare. E questo ci rende forse molto insicuri, molto incerti. I posti a cui appartengo sono molteplici, una razza, un genere, un'etnicità, una cultura, una nazione, una città, un paese o villaggio, una posizione sociale, un impiego, un partito politico, una religione o una mancanza della stessa, per non menzionare l'identità psicologica ed emotiva come io. In momenti diversi anch'io mi sorprendo a deliziarmi e godere di tutte queste cose. Eccomi, un europeo bianco scozzese che vive in un villaggio vicino a Bordeaux, un intellettuale della classe media, uno scrittore e un insegnante liberale, un sostenitore dei Verdi, un buddista laico che passa molto tempo a narrare, rielaborare e preoccuparsi della storia del me nella mia vita, nella mia testa. È impossibile non considerare se stessi in questi termini. Il Buddha può aver smesso di deliziarsi e godere del suo posto, ma finché è vissuto, appartenne alla dinastia solare. Fu un suddito del re Pasanedi di Kosala, il padre di un figlio, Rahula, un nobile proveniente dalla città di Kapilavattu, un cugino del capo Sakya, Mahanama, e poiché continuò ad abitare lo stesso corpo, sistema nervoso e cervello con cui era nato. Non vedo neanche una ragione per cui il suo senso primario e intuitivo di essere la persona che era sarebbe dovuta cambiare in maniera significativa. Ecco, io adesso mi fermerei un momento, se ci sono appunto delle considerazioni su questo primo passo, che mi sembra anche molto denso, di Bachelor.
Ma io direi che in quanto a un mondo insicuro, credo che sia più che mai attuale in questo momento. Seppure devo dire, a me in questo momento spesso ci sono stati dei piccoli attimi in cui dicevo, beh, insomma, è giusto che in qualche modo vuoi che per cause naturali, vuoi per cause umane o per cause semplicemente X, noi adesso siamo costretti a fermarci, a fermare la nostra vita rispetto a come era prima e tutto quanto. E allora, convinta della mia pratica, io dico, devo voglio cogliere gli aspetti positivi di tutto questo e li trovo e li vedo e devo dire che purtroppo avendo io l'io che avanza, come non so, forse capita a tutti noi, però mi avanza, mi sono anche compiaciuta di questa cosa con me stessa, perché mi sono detta, beh cavoli, però sei molto brava perché riesci ad essere positiva in questa situazione, eccetera, eccetera. Però poi dopo immediatamente sorgono le altre domande. Io sono positiva perché comunque io continuo a lavorare, io continuo a portare a casa uno stipendio, io continuo comunque a mangiare e a soddisfare, fra virgolette, i miei bisogni fisici primari. Mangiare, bere, dormire, tetto sopra la testa, eccetera, eccetera. Però la mia domanda è, poi successiva è stata, ma se io fossi una persona nella più totale insicurezza economica dico non perché uno deve essere ricco o povero, ma proprio per i bisogni primari, non so se domani mattina avrò ancora il mio stipendio, ho due figli da mantenere, insomma una situazione diversa. Sarei in grado di mantenere questa positività di cui io mi sono compiaciuta, della mia pratica, oh, che bello, come sono brava, pratico e quindi riesco a vedere le cose positive. Io questo non lo so. E quindi a maggior ragione mi sento di riflettere su queste considerazioni perché deriva proprio dal nostro io, dal come siamo nati, da tutte queste circostanze e sinceramente non so rispondermi, credo che la mia sicurezza vacillerebbe molto se fossi in certe situazioni. Per fortuna sono in questa e quindi subito dopo essermi compiaciuta per fortuna riesco a mettermi in dubbio su tutto questo, pur rimanendo nella certezza che la pratica e il Dharma sono di grandissimo aiuto. Di primo acchito mi viene di dire questo.
Grazie.
E anch'io mi ricollego a quello che hai appena detto tu, per dire che mi sto rallegrando anch'io da quando è iniziato questo discorso del Covid, proprio della fortuna di avere già, diciamo, la conoscenza degli insegnamenti del Dharma, perché appunto è futile la speranza, no, di trovare una sicurezza esistenziale, però il Dharma dà degli strumenti per reggerli, ecco, per reggere questa insicurezza e penso proprio che faccia tanta differenza rispetto appunto a chi magari non ha ancora avuto modo di incontrarli, eccetera.
Grazie. Adesso mi piaceva riprendere ancora un attimo l'ultima frase che ha scritto. E poiché continuo ad abitare lo stesso corpo, sistema nervoso e cervello in cui era nato, non vedo neanche una ragione per cui il senso primario intuitivo di essere la persona che era sarebbe dovuto cambiare in maniera significativa. Questo mi sembra molto interessante rispetto a tutta poi la cultura buddista successiva che ha trasformato il Buddha in un semidio, un essere superiore. In quanto egli abitava quel corpo, aveva quelle sensazioni, e penso che sentisse come tutti gli altri il freddo, il caldo, fosse consapevole del giorno e della notte, di situazioni più piacevoli e meno piacevoli, ma che riusciva a far conto di queste, accettarle e superarle, però che anche lui continuava a avere le stesse sensazioni, le stesse percezioni che possiamo avere tutti noi. E quindi anche il risveglio, non pensarlo, non vederlo come un qualcosa di assolutamente eccezionale e irripetibile, ma come un evento possibile nella vita. E questo mi sembra che possa essere anche di conforto per noi stessi, no? Quando penso, beh, io non ce la farò mai, non in questa vita, però il fatto che il Buddha, che era una persona, un essere umano particolare, ma comunque un essere umano come tutti noi, ce l'ha fatta, forse dà anche questa tranquillità che anche noi possiamo raggiungere certi aspetti, pur mantenendo la stessa persona, lo stesso sistema nervoso e il senso primario intuitivo di essere la persona che siamo. Quindi questo mi sembrava molto interessante. Bene. Allora possiamo, se volete, proseguire. Lasciare la casa per diventare un asceta senza dimora e pertanto significa abbandonare un modo particolare di relazionarsi con la propria casa o il proprio posto piuttosto che ripudiarli. Quanti giovani idealisti, come stesso da giovane, hanno lasciato alle spalle la famiglia e la patria con grande ostentazione della loro rinuncia a tutto per diventare monaci in un paese straniero? Solo per scoprire che hanno trasferito tutto il deliziarsi e il godere da un posto a un altro, soltanto più esotico? Detestare un posto solo per deliziarsi in un altro, dal punto di vista di Gotama, non risolve nulla. Senza un genuino ripensamento della relazione di base verso la vita stessa, anche per seguire una vocazione spirituale, sarà solo una perdita di tempo. Purtroppo mi sembra che ci sia da fermarsi a ogni capoverso, perché ognuno dice delle cose, secondo me, estremamente interessanti.
E qui mi sembra che ci sia molto l'aspetto autobiografico che è interessante, no? Che emerge. Cioè, nel senso che lui non sta, come dire, anche lì parlando di qualche cosa di teorico, ma di vissuto, cioè il fatto di avere abbandonato la casa da giovane, essere dopo varie peripezie, finito casualmente, probabilmente in India, e essersi fatto monaco e essersi deliziato appunto della sua condizione di monaco e aver capito poi che sostanzialmente non aveva risolto molto dal punto di vista esistenziale perché rimanevano molti problemi, no? Irrisolti. È interessante magari leggere anche altri libri di Bacero dove racconta un po' questa esperienza e dove lui fa vedere come a un certo punto si scontra proprio su quel suo status di monaco che doveva in qualche modo dare fede, ma essere fedele ad una certa visione della vita del mondo e il suo divergere esistenziale da questa visione. Cioè il fatto di non starci dentro, no? Di essere portatore dal punto di vista estetico e formale di una visione del mondo che non era la sua. E quindi tutto quello che è la problematica appunto di vita che si scatenava da questa situazione. E quindi a me piace molto dire che non serve tanto cambiare, lasciare la casa, abbandonare tutto, ma come dire, rivedere, ripensare alla relazione di base verso la propria vita, no? La vita, che significa magari rimanendo nello stesso posto, mettersi degli occhiali diversi, filtrare in modo diverso ciò che si percepisce. Questo è molto, molto vero, molto interessante perché smonta anche tutta una serie di anche di desideri che a volte abbiamo, no? Mollo tutto, lascio tutto, cambio vita, vado ad abitare in un'isola deserta, ai tropici. E magari ci ritroveremo esattamente nelle stesse condizioni. Invece di dire rimango qui, ma muto il modo in cui vedo le cose. Posso mutare il modo in cui vedo le cose, posso migliorare la mia vita solamente mettendomi, approcciando le cose in modo diverso. Grazie.
Grazie a te, Graziano. Sì, in effetti questo passo secondo me toglie molte illusioni che magari io mi sono fatto, ma che magari anche qualcun altro di noi si è fatto. Per esempio, se io sono un cattolico rigido e intransigente e poi divento buddista e rimango rigido e intransigente, in effetti non ho cambiato assolutamente nulla. Semplicemente ho tolto un abito e ne ho messo un altro. Ma quello che c'è sotto l'abito rimane sempre lo stesso. Il problema di fondo, ne parlavamo prima con Silvia, è proprio questo, che io in qualsiasi posto vada, nell'isola deserta, nell'Himalaya, in India o che so, a Singapore, ma sono sempre io. Se non cambio qualcosa di me, se cambiando ambiente questo non mi aiuta a modificare qualcosa di me, cambia poco. C'è un proverbio Zen che a me piace tanto, che dice: lo Zen che mi porto sulla vetta della montagna è quello che, cioè lo Zen che trovo sulla vetta della montagna è quello che mi sono portato da casa. Non è la vetta della montagna, sono sempre io che deve cambiare qualcosa. Quindi questo mi sembra molto bello, questo passo che forse può ispirare proprio la mia vita a cercare di non cambiare solo abito, ma cambiare qualcosa dentro. E per fortuna ho Silvia che me lo fa abbastanza notare questo, che mi aiuta molto in questo, anche se io poi sono poco sensibile, forse. Volete.
Ma aggiungo una banalità, una cosa che vabbè, è molto banale, però se io guardo quando, soprattutto quando ero giovane, io ho sempre amato molto viaggiare per conoscere la diversità di questo mondo, la bellezza e la diversità di questo mondo. Però se io mi giro indietro, prima di un determinato percorso che è arrivato poco prima, poi sono arrivata a questa pratica, comunque, soprattutto da giovane, insomma, pensavo che ecco, sono in questo posto, sto bene, sono in Grecia, sto bene, sono alle Seychelles, sto bene. Mi rendo conto che era proprio una delle più grandi illusioni ed è stata, capisco la banalità, uno dice, ci è arrivata un po' tardi, però è stato molto bello quando ho scoperto che potevo essere in qualunque luogo e non essere felice o comunque non essere consapevole e vivere pienamente il momento ed è stato molto bello quando ho scoperto, non è detto che poi io ci riesca a farlo sempre, ma quando ho scoperto che se io sono io in qualunque parte del mondo e se conosco me stessa sto bene ovunque, dalla pianura padana alla Groenlandia. Capisco che è una banalità, ma per me è stato molto bello scoprirlo. Grazie.
Grazie. Io chiederei un minuto di break perché le persone anziane hanno sempre piccole esigenze. Un minutino solamente. Grazie. Qualsiasi senso di conforto e di sicurezza si possa ricavare dall'identificarsi con un posto è ottenuto al prezzo di alienare se stessi dal proprio fondamento. Un posto è seducente perché offre una relativa permanenza e affidabilità in un mondo impermanente e inaffidabile. Sentire di avere un posto mi rassicura su chi sono e la mia identità viene costantemente affermata sia dal mio continuo monologo interiore, sia dal modo in cui gli altri si rivolgono a me e mi trattano. Solo quando il proprio posto è minacciato dal fallimento del matrimonio, la perdita del lavoro, l'occupazione del territorio del proprio paese, una crisi di fede, il venir meno della propria salute, un crollo psicologico, si comprende quanto sia fragile e provvisorio. In quei momenti si può essere sommersi da una visione dell'abisso terrificante e seducente del nostro fondamento. Gotama descrive il sorgere condizionato, il nirvana e il dharma come cose che egli vede, dasati, mostra, deseti e rende visibili. Il suo risveglio non fu ottenuto grazie alla conoscenza privilegiata di una verità suprema, ma grazie a vedere se stesso e il suo mondo in un modo radicalmente diverso. Il cambiamento esistenziale che esperì si può comprendere dal punto di vista percettivo come un mutamento di gestalt, come quando si vedono due visi di profilo invece che un vaso, o, nell'esempio di Ludwig Wittgenstein, una lepre invece di un'anatra. Posto e fondamento non sono stati separati, ma due diversi modi di configurare la stessa vita. Posso rappresentare me stesso come una persona sicura della sua identità e del suo posto che segue, senza esitazioni. Scusate, posso rappresentare me stesso come una persona sicura della sua identità e del suo posto che segue senza esitazioni il richiamo delle reazioni abituali, o posso configurarmi come una persona in equilibrio su un terreno mutevole e in movimento, che aspira a rispondere alle richieste particolari di ogni situazione senza essere condizionata dalla reattività. La sfida di praticare il Dharma consiste nello scoprire come stabilire le condizioni ottimali intorno a cui la vita umana può fiorire dal suo fondamento. A me veniva una figura di questa essere stabile in situazioni instabili, come un lupo di mare che rimane stabile camminando su una nave che rolla e beccheggia. Questa capacità di essere stabili in un mondo mutevole. Sì, anche. Sì, è vero, Silvia mi ricordava il seminario di Diana sull'equilibrista. Ecco, questo qui finisce il primo paragrafo, non so se c'è qualcosa che vogliamo aggiungere.
Beh, direi che no. Il nostro momento storico è proprio calzante perché esige questo da noi, ce lo impone, non solo ce lo impone, ma anziché farcelo imporre, possiamo prenderlo come una riflessione su questa modalità di vita che dovrebbe essere sempre così, ma a maggior ragione il momento storico ce lo sta dicendo.
Vero.
Eravamo arancioni, eravamo gialli, siamo diventati arancioni, men che non si dica.
A me la cosa che colpisce è la parola seduzione. Perché questa parola che è un posto è seducente, perché offre una relativa permanenza, cioè secondo me è proprio vero, cioè nel senso che noi siamo sedotti e quindi non siamo neanche poi tanto padroni della nostra identità, no? Cioè non è qualcosa di solido, sono momenti seduttivi, no? Per cui io... La mia identità viene affermata, dice, dal mio continuo monologo. Però ecco, questa parola ci fa un po' capire, cioè la seduzione è qualcosa di un po' evanescente, anche un po' perfido, no? E quindi poi ci lascia anche un po' sbarellati. E quindi quanto più noi siamo... un po' mobili, un po' capaci di ogni tanto di essere sedotti, ma ogni tanto anche di guardare un po' più giù verso il fondamento, tanto probabilmente siamo anche più, siamo persone anche più solide invece, no? Ma non so, mi ha colpito questa parola qua.
Grazie.
Anch'io volevo sottolineare questo passaggio che dice: la mia identità viene costantemente affermata sia dal mio continuo, cioè dal monologo, continuo monologo interiore. Perché mi fa riflettere, no, sull'importanza che viene, diciamo, un po' data al silenzio, che non è l'assenza di pensieri, ma fare spazio ad accogliere i pensieri e sentire che c'è altro oltre alla nostra capacità di pensare. Perché questo io lo sento molto così potente in me, no? Che il monologo interiore è veramente un condizionamento intensissimo, ecco. E mi è piaciuto molto la chiarezza con cui viene esposto qui.
Ecco, secondo me nella visione del Buddha il monologo interiore e il ricordo sono quello che viene considerato l'atta, il sé, no? questo qualcosa che è sempre in cambiamento, ma essendo continuamente presente in evoluzione ci dà il senso della continuità. Però anche questo è fragile e mutevole come tutto il resto.
Sì. Cioè, il passaggio precedente quindi dice comunque non posso dimenticare che sono, vabbè, nel suo caso, scozzese, che ho fatto questo, quell'altro, insomma, non posso dimenticare ciò in cui mi riconosco o comunque quella che è la mia storia, diciamo, quella cosa lì non puoi annullarla, c'è, no? Anche per il Buddha c'era. Però poi qua dice anche quello che diceva un po' prima Graziano, cioè si tratta di vederla con occhi diversi, cioè con delle lenti diverse. Quindi c'è, però posso spostare lo sguardo e vederla in modo diverso, cioè dice... Grazie al vedere se stesso e il suo mondo in un modo radicalmente diverso, radicalmente diverso. Quindi, cioè, vabbè. Comunque, sì, proprio quella sottolineatura lì, secondo me, è dà l'idea di quello che è, quindi appunto un qualcosa che non posso, che fa parte di questa mia realtà, cioè della mia esperienza umana. Quindi tutta quella cosa, però anche il modo di vederla, di vedere questa cosa che c'è, che non posso negare, in modo radicalmente diverso. Come lo vedo? In modo radicalmente diverso. Cioè, adesso penso che ci arriveremo, no?
Ecco, lui diceva giustamente che non, come poi ha sottolineato Efisia, che non si può prescindere da quello che è la mia storia personale. Però io rifletto anche sulla mia storia personale che deriva dai ricordi che ho. Ne ho alcuni, altri li ho dimenticati, alcuni forse nel tempo si sono modificati rispetto a quello che è stato realmente. Quindi anche fidarmi troppo della mia storia passata, ecco, forse è un altro attaccamento a qualcosa di instabile e su un po' una sabbia mobile. Quindi anche il mio passato e la mia storia c'è fino a un certo punto, quindi posso farci affidamento fino a quel punto lì. E poi che probabilmente dovrei cercare di non farmi condizionare dalla mia storia passata, no? Perché altrimenti metti che mi è successo qualcosa di brutto 10 anni fa e questa cosa me la porto ancora dietro e condiziona tutte le mie scelte presenti e future. Quindi devo tenerne conto, ma forse non devo prenderla come qualcosa di assoluto, perché anche questo è mutevole e nel ricordo forse abbiamo fatto tutti noi esperienza come le cose cambiano. A volte io mi ricordo una cosa, ma poi ne parlo con chi era presente in quel momento là, ma no, guarda che non era proprio così. Quindi anche il ricordo è qualcosa di sempre un po' così, da tenere un po' con le molle, insomma. Almeno nella mia esperienza, che forse poi non ho una grande memoria, magari qualcuno di noi ha una memoria più stabile e più presente anche quello che è stato il proprio passato.
Ma se posso dire solo una piccola cosa, in relazione anche mi ha colpito il posto, il luogo, il momento che seduce e ti inebria. Io diverse volte comunque faccio esperienza del fatto di sentire la necessità, quindi il bisogno, quindi ovviamente l'attaccamento, in particolare di un posto dove faccio esperienza probabilmente di quella sensazione di appagamento e di pertanto il lavoro, e quindi c'è anche ovviamente la illusione, piuttosto che solo lì può essere, piuttosto che lì mi identifico, quindi la paura di perdere quel luogo e quant'altro. Quindi la soluzione che ho trovato nel corso del tempo è mettere questo luogo, appunto, un po' come ha detto anche la Elena, in ogni dove, ma la base per far questo era capire quale tipo di bisogno quel luogo e quella sensazione andava ad appagarmi, quindi a parte l'attaccamento, ma anche, non so, situazioni mai vissute, desideri mai esauditi, e cioè un po' una comprensione di me dentro quel luogo che ti seduce e ti... Ecco, quindi un po' il vedere dentro, no? Cosa c'è in questo posto, è un po' quello che ho trovato come iniziazione alla pratica di staccarsi dai luoghi in ogni dove e arrivare un po' al luogo dentro di sé, ecco, quello, cioè proprio... Che cos'era? È un bisogno inappagato di bene, e beh, allora magari chissà, quel bisogno inappagato di bene arriva da una parte infantile ancora un po' poco è, allora niente, quindi guardo dentro questa parte infantile, cioè usare un po' il ricordo di quello che è mancato per... Sì, qui il libro, vabbè, per fare l'esempio del libro che sto leggendo, si parla di tensioni croniche, quindi qualcosa che è venuto a mancare si è cronicizzato sotto forma di armatura, di desiderio, qualcosa che è lì difficile da scalfire. Per me è sicuramente assolutamente l'attaccamento, quindi non riesci a staccarti dal luogo perché in quel luogo qualcosa mi ha dato, e quindi ecco. Mi sembra che Fisi avesse fatto un po' una domanda, come si fa, no? Anch'io lo cerco ancora, il come si fa, ma ecco, da qui ho iniziato a vedere qual è il tipo di bisogno c'è dentro quella qualcosa che mi seduce, ecco, tra virgolette. Grazie.
Grazie. Ecco, io considererei il termine luogo come qualcosa di generico, non solo luogo, un posto, ma possiamo essere sedotti benissimo da degli oggetti, dalle persone, da quello che pensiamo che un oggetto ci possa dare, da quello che una persona ci possa dare, allo stesso modo che un luogo fisico, quindi luogo in senso lato, ecco, se possibile. Dunque, sono le 19:15 circa. Cosa facciamo? Leggiamo, cominciamo a leggere il secondo paragrafo, ci fermiamo, come preferite, se stanchi.
Io andrei avanti.
Anch'io.
Anche per me. Poi ci fermiamo quando è ora, ma magari...
Anche per me, quando è ora ci fermiamo.
Va bene, allora andiamo avanti ancora un poco. Gotama descrisse il cambiamento da posto a fondamento che costituì il suo risveglio come patisottagami, andare contro la corrente. L'esperienza di un simile spostamento del proprio centro di gravità esistenziale è paragonabile a quella di chi nuota lungo la corrente, si gira e poi nuota controcorrente. Invece di essere aiutata dalla corrente del fiume, la persona lotta per riuscire ad avanzare. Gettando uno sguardo agli alberi sulla riva del fiume, comprende che, nonostante si sforzi di più, sta indietreggiando. E invece di essere trascinata dal fiume come relitti che galleggiano sulla superficie dell'acqua, si trova a scontrarsi continuamente con onde, rami e altri detriti. Andare controcorrente significa contrastare la forza accumulativa della reattività innata. Nel linguaggio mitico, questa forza è descritta come l'esercito di Mara, che è composto di desiderio dei sensi, scontentezza, fame e sete, brama, pigrizia e torpore, paura, dubbio, ipocrisia e ostinazione, guadagno, celebrità, onore e fama male acquistata, esaltare se stessi e denigrare gli altri. C'è proprio tutto. Oggi comprendiamo queste forze come parte dell'eredità dell'evoluzione biologica, quegli istinti e pulsioni innati che hanno permesso ai nostri antenati di prevalere nella competizione per le scarse risorse e sopravvivere. Nel canone sono riassunte nei tre fuochi di avidità, odio e confusione, o gli efflussi, asava, di desiderio sensuale, essere, opinione e ignoranza. Mi fermo un attimo.
E qui Bartolo usa un'immagine che per me è molto evocativa e probabilmente per tutti quelli magari di Piacenza che hanno almeno una volta provato a nuotare nel Trebbia e magari altri che vivono, non so, tipo Efisio, Daniela o Sonia, ma forse Sonia ci va in Trebbia, insomma, di ricordare. E questa sensazione di nuotare controcorrente in un fiume è effettivamente molto azzeccata come immagine, perché c'è questa fatica di risalire la corrente, di non andare, di rimanere nello stesso posto nonostante gli sforzi in mani che metti, ma rimani sempre lì e vedi effettivamente tutto che ti arriva contro. Però a me, nella mia esperienza effettivamente ho notato che situazioni in cui la corrente mi porterebbe naturalmente a, ad esempio, usare parole offensive o alzare la voce oppure reagire in un certo modo, nel momento in cui resisto a questa pulsione forte, mi sento veramente come se stessi andando controcorrente, una fatica incredibile per rimanere, no? Per andare da un'altra parte e vedere però come poi, se ci riesco, come dire, la sensazione che ho dopo un po' è veramente molto di appagamento, comunque non tanto di appagamento quanto di dire va bene, ce l'ho fatta, questa volta sono riuscito a non farmi condizionare dalla reattività. E penso proprio che questo esempio del nuotare controcorrente sia molto azzeccato.
Grazie. A me piace anche come Bachelor intende andare controcorrente. Normalmente andare controcorrente si intende fare qualcosa di diverso dagli altri, che ne so, diventare buddista e vestirmi come un seguace Dalai Lama, diventare un Hare Krishna, o che so, fare una vita da eremita in montagna lasciando la città. Invece lui lo dice in un altro modo. Andare controcorrente significa contrastare la forza accumulativa della reattività innata. E quindi sì, ritorniamo a quello del luogo, no? Che non è cambiare luogo, non è cambiare aspetto, non è cambiare abito, ma è rinunciare a questa reattività innata, come dice giustamente Graziano. È un cambio di prospettiva proprio.
È molto bello anche il fatto che dia valore a questa reattività in quanto ha permesso agli antenati di sopravvivere, no? E sì. Quindi.
Adesso forse c'è un eccesso di reattività perché a forza di sopravvivere noi, molte altre specie, il pianeta stesso, sono un po' in difficoltà. Quindi hanno avuto perfino troppo successo queste qualità innate.
Eh sì. Invece non mi è chiaro per niente la frase nel canone sono riassunte nei tre fuochi, cioè non li ho mai sentiti nominare i tre fuochi e neanche gli efflussi e non riesco a collocarli, cioè detto così non mi dice proprio, cioè non riesco a capirli.
I tre fuochi, scusa, sono, possono essere avidità e attaccamento. Odio è invece no, l'ostilità verso e confusione e ignoranza, quindi sono le tre, i tre, come dire,
impedimenti
alla...
Sì, altre volte sono chiamati tre veleni, ma penso che lui si rifaccia al sutra che forse è riportato anche alla fine, tutto brucia, che è uno dei primi sermoni che ha fatto il Buddha, forse il secondo, si fa questo. Invece su quello degli efflussi non saprei neanch'io dare una collocazione. Se volete leggiamo ancora una piccola parte. Si dice che il risveglio di Gotama abbia impiegato l'acquietarsi e lo svanire di queste forze e impulsi reattivi. Ma se tali istinti sono funzionali, sono funzioni neurobiologiche del nostro organismo, è difficile comprendere in che modo possono essere sistematicamente superati, precisi come un tronco di palma, come afferma in molti discorsi, per non sorgere mai più. Per quanto l'ortodossia buddista insista che queste forze e impulsi sono stati eliminati dagli Arhant e dai Buddha, un altro filone del canone, meno noto, offre un resoconto più intelligibile del cessare della reattività. Non solo il Dharma che Gotama raggiunse andava contro la corrente, ma gli mostrò un modo per rimanere calmo e lucido mentre la corrente scrosciava e ruggiva attorno a lui. Un breve testo del Sutta Nipata ritrae Gotama mentre si rivolge alla sua nemesi mitica Mara con una ferma dichiarazione. Quel tuo esercito, che il mondo insieme agli dei non possono sconfiggere, io lo distruggerò con la comprensione, panna, come se frantumassi un vaso di argilla cruda con un sasso. Dopo aver messo sotto controllo i miei pensieri e avendo stabilito la presenza mentale, andrò di paese in paese addestrando molti seguaci. Il passo riconosce che l'esercito di Mara non può essere sconfitto dai poteri convenzionali e nemmeno da quelli divini. Il Buddha è pienamente consapevole che queste forze non possono essere asportate tramite una sorta di lobotomia spirituale. La chiave per poter debellare Mara sta nell'uso dell'intelligenza, la capacità che abbiamo di cambiare il nostro modo di pensare e immaginare. Se rappresentiamo le forze di Mara come un esercito invasore, saremmo soggetti a vederci come vulnerabili e senza difese. Ma se le pensiamo come vasi di argilla cruda, possiamo immaginarci in modo diverso. Invece di essere codardi buoni a nulla, possiamo trasformarci in persone con una sperimentata capacità di lanciare pietre.
Beh, a me non può fare meno di venire in mente, seppur molto postumo, il nostro Dante Alighieri. Abbiamo un'intelligenza e non siamo fatti per vivere come bruti, ma di virtù e conoscenza. E questo, per come la penso io, è l'unica cosa che può salvarci, la nostra intelligenza, che forse, non so, è un po' quella che ci distingue dalle altre razze, forse, non ne sono sicura, però abbiamo il libero arbitrio per poterla esercitare come sarebbe giusto. La scelta è sempre nostra.
Io penso che l'intelligenza da sola non sia sufficiente, ma è necessario avere anche empatia. Perché altrimenti con l'intelligenza,
certo,
l'intelligenza sola ci ha portato diciamo, alle soglie di un baratro, direi, no? E quindi forse ci vuole l'intelligenza e l'empatia per riuscire a invertire o a cominciare a nuotare controcorrente, faticosamente, andando magari indietro, ma cominciando a fare un altro percorso.
Sì, c'è un altro termine che usa lui, che è anche l'immaginazione.
Sì.
Bravo.
Intelligenza, empatia, immaginazione. E ho visto in altri testi che per Bacelo questa cosa dell'immaginazione è molto importante. Non ho ancora capito, cioè ho letto qualcosa, ma non ho ancora capito esattamente cosa intenda con questo termine, perché è così importante, però a volte l'immaginazione ci fa trovare strade, no? Che non pensavamo. Ad esempio, quando dice se rappresentiamo le forze, cioè se ci rappresentiamo le difficoltà che abbiamo come qualcosa di invincibile, rimarremo schiacciati. Se invece riusciamo in qualche modo a ristrutturare questa immagine, no? Che abbiamo della difficoltà che abbiamo e ce la vediamo sotto un altro aspetto, sotto un'altra forma, proprio cambiando le lenti, no? Così come faceva l'esempio di Wittgenstein, che diceva che si può trasformare l'immagine della lepre in un'anatra, ce ne sono tantissime immagini di questo tipo, i due vasi che si trasformano in un volto o viceversa. Quindi nel momento in cui riusciamo a immaginare le cose in un modo diverso, riusciamo magari a premere quell'interruttore per cui una cosa non ci spaventa più così tanto, ma la riusciamo a trasformare in un vaso d'argilla che riusciamo a rompere semplicemente con un sasso e a non rimanerne schiacciati. E quindi mi sembra anche questo molto interessante, attivare questa creatività, no? Che fa parte forse anche del mondo artigiano, contadino, di cui parlava all'inizio, no? Contadino che lavora il campo, l'artigiano che riesce a calibrare bene la freccia, così noi, come dire, in qualche modo siamo in grado di creare la nostra vita anche grazie alla immaginazione, alla intelligenza, all'empatia.
Sì, questo ragionamento forse si può applicare anche alla società in generale. Ci siamo accorti che una società che pensa solo che producendo e consumando ogni anno più dell'anno precedente non è sostenibile. Eppure manca questa immaginazione, questa creatività per riuscire a portare un altro modello che sia sostenibile. Non riusciamo proprio a cambiare questo, come un treno in corsa che continua anche se i binari sono interrotti, niente, continua ad andare avanti, non si riesce a frenare. E forse questa è proprio una carenza di immaginazione e creatività, forse un po' insita nella nostra specie, tra le tante qualità poco positive che abbiamo, anche questa, scarsa creatività.
Beh, però qualcosa si sta facendo, perché qualche soluzione usando l'intelligenza e, lo metto fra virgolette, una buona volontà, l'essere umano le sta cercando e piano piano trovando. Non so, mi vengono in mente le strade fatte con i pneumatici riciclati, per dirne una, o anche altre soluzioni. E il problema però è un altro, che l'essere umano deve fare i conti con quello che è il suo delirio di potenza. Io la vedo così. Ed è questo l'andare controcorrente, perché l'intelligenza e anche l'empatia che dici tu, quindi ristabilire l'empatia con il pianeta che viviamo, l'intelligenza ci dà la capacità di rivolgersi a fonti rinnovabili e ci sono degli sforzi e credo che per certi versi la nostra intelligenza ci dà anche la possibilità di riuscirci, ma bisogna fare i conti con questa grandissima ombra che pesa sull'essere umano, che è il vedere di potenza. E qui veramente non riesco a dire più niente.
Tutto.
come una pietra che ti sta così, che ti fa fare così, il potere. Che sotto c'è tutto la fertile.
Bene. Che dite? Ci fermiamo qua?
Sì. Ne abbiamo abbastanza su quel rispetto.
Bene, allora grazie a tutti noi per l'attenzione, gli interventi così interessanti, e allora diamo l'appuntamento alla settimana prossima. Per chi di noi desidera, ci troviamo martedì alle 21 e poi domenica penso che condurrà Graziano questa nostra lettura.
Sì, sì, sì. E magari possiamo, se siete d'accordo, potremmo provare anche per la prossima volta a focalizzare qualcosa per darci qualcosa a cui pensare questa settimana. Non abbiamo niente da fare.
Beh, potremmo vedere cosa significa per noi, come possiamo realizzare, andare in controcorrente.
Esatto, infatti anch'io volevo proporre questo.
Interessante. Carne al fuoco.
Cosa significa andare controcorrente?
Per noi andare controcorrente.
E come realizzarlo? Così, magari c'è anche qualcosa di pratico. Bene. Allora io direi, se lo desideriamo, ascoltiamo ancora un suono di campana. Buona settimana e a tutti noi.
Grazie, alla prossima, buona domenica. Grazie.
Ciao.
Ciao a tutti.
Ciao.